se posso dire una cosa, preferivo andare a Salernitana che altre squadre, perché potevo rimanere a vivere a Napoli.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Gerry Cardinale a Milano, si è catapultato a casa Milan, c'è stata una riunione fiume con gli stati generali del club, c'era Paolo Scaroni il presidente, c'era l'amministratore delegato Giorgio Furlani, c'era Zlatan Ibrahimovic e c'era Geoffrey Moncada. Sfrutterà le prossime ore chiaramente per chiudere il cerchio rispetto alla passata stagione e aprire quello della nuova stagione.
Io l'ho sempre visto motivato, ecco, fin dai tempi di Bologna. È sempre, diciamo, lo stesso dal punto di vista della mentalità. È uno che è molto esigente, ripeto, ha grande mentalità, grande focus negli allenamenti e questo è solo una cosa positiva.
Giovanni ha deciso di rimanere perché nel percorso che abbiamo avuto questi due mesi abbiamo avuto la certezza che tutte le componenti, dall'allenatore al direttore alla proprietà al presidente, avessero la voglia assoluta nel volerlo tenere e nel volerlo far partire come un uomo simbolo importante per il progetto di Antonio Conte.
Insieme di voci che raccontano quello che è accaduto nelle ultime ore del calciomercato, Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao.
Aggiungiamo che oggi Gerry Cardinale, che è da ieri in città, anche se lo abbiamo scoperto soltanto nella serata di ieri, si è visto con il sindaco Sala insieme anche ai dirigenti dell'Inter, si è parlato di stadio, cose interlocutorie da quello che ci fanno sapere. Oh, carissimo Pier, meno tre ai giochi di Parigi che ci terranno compagnia, sì, per i prossimi 20 giorni. Ah, ne approfitto per un save the date di quelli, insomma, importanti. Venerdì dalle 18.30 alle 20 ci sarà la prima immersione con uno speciale dedicato alla cerimonia d'apertura, con il contributo anche del professor Marco Belinazzo, che è in partenza per Parigi. Professor Belinazzo, buon pomeriggio.
Eccoci, buongiorno a tutti.
Oh, professor Belinazzo, che parte con l'animo leggero che oggi hanno tutti i napoletani.
No? Beh, un animo più sereno e una garanzia che si chiama Antonio Conte.
Sì, la tua estate è già un trionfo, a prescindere da come andrà poi a Parigi.
Come tanti tifosi del Napoli, quello che decide Conte per me va bene. Quindi, come dire, è molto semplificato, non devi nemmeno più preoccuparti se un difensore va bene o meno, il braccetto. Fa Conte, decide Conte.
È un tifoso del Napoli anomalo, non è scaramantico, Pier.
No, beh, è uomo di economia,
è uomo di mondo.
Uomo razionale, esatto, è uomo di mondo. No, ma io penso, così come uomo di mondo Conte, a me è piaciuta molto la sua presa di posizione sul chi non salta è bianconero, perché secondo me lui in questo momento ovviamente è in una condizione assolutamente favorevole, perché ha una storia che parla per lui e c'è un entusiasmo clamoroso, ma secondo me ha fatto capire esattamente, ha messo un paletto molto preciso, no? Su quello che deve essere, da un lato, la professionalità totale e quindi il fatto di essere, come dice lui stesso, il primo tifoso del Napoli, dall'altra il rispetto per la propria storia, e che è un concetto in fondo semplice, però sai, molto complicato, no? Perché poi rischi di impelagarti in delle situazioni che possono diventare anche antipatiche da questo punto di vista. Invece secondo me lui ha fatto una cosa perfetta, insomma,
l'hanno oggi presa bene anche i napoletani, no Marco?
Sì, no, credo, sì, che
non salta, certo. Qual è il problema?
Credo che sia un, come dire, un upgrade nella cultura del tifo. I tifosi tifano, gli allenatori allenano, le società guidano il club e quindi da questo punto di vista c'è un ulteriore contributo positivo di Conte alla crescita del Napoli dopo un'annata disastrosa, per cui diciamo Coppola, al di là dello scherzo, insomma, chiaramente è una situazione quasi perfetta, no? Nella testa di Conte, ma soprattutto credo nella testa di Laurentiis, l'importante sarà superare quelle 14-15 squadre, diciamo, che sono da superare per arrivare.
Deve superare 16.
Quarto. Sì, per diciamo quinto posto.
Almeno
quinto posto.
No, che quinto? Quinto stai fuori.
Sì, no, dicevo il quinto posto per tornare in Europa. Il Napoli quest'anno, sì, dopo tanti anni, sì, chiaramente. Sì.
Quindi l'obiettivo è la Conference.
Tornare in Europa. Lo ha detto.
Settimo va bene così.
I primi quattro vanno bene, sì. Quarto posto, sì, non di più. Sì. E poi raggiunto prima possibile quell'obiettivo, l'idea, insomma, è quella di divertirsi. Napoli che ora si trova.
È tornato napoletano, Pier?
Sì, è troppo, troppo mi ero sbilanciato, direbbe.
Era sbilanciato,
si direbbe,
prima.
All'inizio. Il Napoli piuttosto è in un impasse di mercato molto complicato adesso. Perché,
no, ma di le cose come stanno. Il Napoli punta allo scudetto, dai. Cioè, grande mercato, allenatore più pagato della Serie A, non fa le coppe. Io queste cose le ho già sentite l'anno scorso per un'altra squadra che aveva la maglia strisce.
Certo, ma parte
quindi
dal decimo posto.
L'equazione è, ma è stato uno scherzo il decimo posto.
Decimo posto.
È una parentesi che non esiste.
Napoli deve raggiungere. No, ma l'obiettivo è arrivare lì, insomma, tornare in Europa e poi divertirsi nelle ultime 7-8 giornate, dove effettivamente. Cioè, il Napoli può vincere lo scudetto se una delle grandi che ammonta ingaggio superiore fallisce. Come è accaduto del resto anche nella stagione magica. Ora, al di là di questo momento particolare che Napoli ha vissuto l'anno scorso, che oggettivamente insomma
non può essere il parametro cui partiamo, altrimenti ci prendiamo in giro.
Il Napoli deve lottare, è una società che può lottare, deve lottare per stare in Champions e per vincere il titolo se una delle grandi, come dire, o più delle grandi, come è accaduto 2 anni fa, inciampa in qualche modo. È chiaro che questo secondo me è lo scenario più plausibile e Conte sta lavorando anche per plasmare l'ambiente rispetto a questi concetti. Poi è chiaro che nei cuoricini dei tifosi c'è sempre la speranza, come dire, di vincere tutte le partite, vincere il titolo,
sì,
insomma.
Sì, sì. Ti ha convinto, Pier? Metà.
Ma sì, secondo me, ne parlavo anche ieri, è chiaro che la base di partenza non può essere sottovalutata ed è chiaramente quella di una stagione che è stata catastrofica. Al tempo stesso non può essere sottovalutato il fatto che rispetto alla squadra che aveva l'anno prima dominato il campionato poi non è che ci fossero stati tutti questi grandi cambiamenti, quindi l'aspetto del manico è Sava Sandir chiave, è stato chiave in positivo 2 anni fa, in negativo drammaticamente come dramma sportivo l'anno scorso, quindi chiaro che Conte questo tipo di problema non dovrebbe averlo, dovrebbe dare un valore aggiunto e io penso che insomma Napoli sia fra le favorite, però è giusto che conservi un ruolo da outsider, cioè è un fatto appunto oggettivo, fattuale. Quindi per me è un outsider.
Sì, poi intanto Conte ha già fatto un miracolo, cioè fa spendere De Laurentiis come se fosse il presidente di una grande. Questo, senza badare.
No, e poi nell'approccio filosofico al mercato, no? Napoli non prendeva parametri zero, il Napoli non prendeva giocatori, come dire, già formati che avessero un prezzo già importante, perché l'obiettivo poi finale era quello comunque di ottenere plusvalenze e ricominciare il ciclo e chiaramente si è trovato in una situazione con le spalle al muro De Laurentiis per cui ha dovuto completamente cambiare approccio e tutto quello che sta accadendo o accadrà nelle prossime settimane, leggi Lukaku, vanno appunto nella direzione opposta a tutto quello che è stato fatto negli ultimi 20 anni.
Sì, a proposito di Lukaku, arriva solo dopo che parte Osimhen, perché c'è un limite anche, diciamo, ai miracoli,
diciamo,
di Conte.
C'è un po' di capienza di monte ingaggi, perché ricordiamo, insomma, il grande stipendio che ha Osimhen, ma soprattutto la plusvalenza Osimhen deve coprire il buco della mancata qualificazione alle competizioni europee e quindi è fondamentale. Sai, 120-130 milioni rappresentano un livello
che non credo prenderà.
Sì, era un livello che 2 anni fa Osimhen poteva valere. Oggettivamente, insomma, per come è andata la stagione, è difficile che venga messo sul piatto. C'è una penuria di centravanti. oggettivamente nel calcio internazionale, per cui in qualche modo questo dovrebbe salvaguardare il valore. Io credo che a 100, 110, insomma, anche 100 per Laurentiis,
anche 90.
Insomma, dai, ora non cominciamo a esagerare con gli sconti.
Però, insomma, lo vogliamo mandare via preoccupato.
Intorno ai 100.
Ma lui domani prende, il professor Belinazzo domani prende l'aereo alle 6:30 di mattina, prima 6:45, si lamentava della sveglia.
Troppo presto.
Sai dove va? No, va a Parigi. Quindi c'è tempo fino a venerdì per la cerimonia inaugurale, hai due giorni per convincere il PSG
a mettere
ad arrivare
soldi,
in tripla cifra. Sai, che è la vera missione del professor Belinazzo,
lavorare ai fianchi
Olimpiadi.
No, e soprattutto che appunto si dimentichino Quara anche per l'anno prossimo, diciamo, come dire, a questo punto, anche se sarà difficile l'anno prossimo, ma detto questo devono arrivare a quella cifra. Anche il Paris Saint Germain, insomma, ha bisogno di fare un po' di cessioni, e quindi in questo intreccio devo dire veramente, se era andato su un giocatore del Paris Saint Germain come lì il coreano, perché l'idea, diciamo, di tornare a vedere coreani al San Paolo e di aprirsi su quel mercato, veramente ce l'ha sempre, ma pare che sia incedibile, per cui vediamo, insomma, da questo punto di vista quello che succede.
Allora, ho colpevolmente dimenticato il numero verde, Pier, e non me l'hai ricordato. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666, per gli SMS e WhatsApp anche vocali. Ricordo che dopo la borsa arriva un altro professore, il professor Turrini, con uno dei monumenti dello sport italiano, che è Andrea Zorzi, e a proposito delle Olimpiadi, insomma, faremo un po' una riflessione a 360 gradi, non solo quello che riguarda la pallavolo. Chi è che ha i soldi da spendere oggi veri sul mercato, a parte il Napoli?
Beh, sicuramente può muoversi con estrema facilità un club come l'Atalanta, anche il Bologna, diciamo, ha questo extra reddito, no? Legata alle partecipazioni alla Champions, e sono due società che però tradizionalmente si muovono, no? All'interno di un perimetro che è caratterizzato dall'equilibrio, e quindi mi sorprenderebbe, ma del resto, insomma, tutto quello che è accaduto finora va in questa direzione. La Juve è quella che si è mossa oggettivamente di più, ma perché ne aveva bisogno, e deve però adesso, come dire, sfoltire molto i ranghi, perché comunque avrà un rosso importante quest'anno. Diciamo, il mancato accesso, come sappiamo per le note vicende, all'Europa costerà più un centinaio di milioni, quindi avremo un rosso tra 150 e 200. E questo significa, diciamo, comunque fare tante operazioni in entrata, ma dovendole bilanciare con quelle in uscita.
Io continuo a essere convinto, Pier, adesso proviamo anche a capirlo con il professor Belinazzo, che qualcosa in questi mesi nella strategia della Juve sia un po' cambiato, cioè ci sia stata una sorta di accelerazione rispetto a quello che magari si pensava quest'inverno su come sarebbe stato gestito questo anno 1.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Qualcuno può maliziosamente pensare che il cambio in panchina abbia accelerato questo processo, però è un pensiero malizioso. Ma... No, io dico che è oggettivo che. No, ma io non so quanto sei malizioso. Io dico che a gennaio Allegri voleva dei giocatori pronti per provare a fare quello che poi, chiaramente, per come è finita la stagione, sembra impensabile, ma che a gennaio invece era un'ipotesi, perché era punto a punto con l'Inter e non sono arrivati i giocatori che lui voleva. Questo è oggettivo. Oggi c'è una campagna acquisti che sembra una campagna acquisti robusta, anche perché è cominciata con gli acquisti e non con le cessioni. Però vi dico anche che poi, secondo me, rientra nei diritti di una società quello di stabilire che tipo di strategia avere a seconda dei momenti,
certo.
E probabilmente anche a seconda del progetto che c'è e del livello di fiducia che c'è nei confronti dell'allenatore. Quindi, secondo me, è sbagliato non dire questa cosa, perché significherebbe nascondere un pezzo di verità. La Juve poteva provare a fare qualcosa di più a gennaio, poteva cercare di puntare non su dei prospetti, ma magari su un giocatore o due pronti che potevano essere utili in quel momento per provare a vincere il campionato, a mettere in difficoltà l'Inter. questa cosa non è successa e adesso legittimamente con un allenatore molto bravo che è arrivato e che è certamente interessante sta costruendo una strategia diciamo più aggressiva, più impattante, più insomma appunto più d'attacco. No, ma
la cosa che mi sorprende, io insomma l'ho parlato forse anche ieri, cioè ad aprile Elkan scrive agli azionisti di Exor valorizzare i giovani dell'Under 23, abbassare i costi,
certo.
E almeno la prima metà del mercato, Marco, va in una direzione diversa.
Non c'è dubbio, ma perché evidentemente si è compreso, soprattutto magari lo ha preteso il nuovo allenatore, che ci fossero determinati nomi, determinati giocatori e che le questioni di bilancio fossero non trascurate, ma come dire messe in secondo piano, magari partendo dagli acquisti e poi facendo quelle cessioni che ti consentono chiaramente di andare a bilanciare il tutto, considerando il fatto che la Juve parte da una situazione, ripeto, difficile in termini di deficit per tutta una serie di vicende, di squilibri precedenti, per quello che è successo l'anno scorso, ma comunque la Juve viaggia mediamente intorno ai 450 milioni di fatturato strutturale, c'è un livello che è superiore di 100-150 milioni, faccio una media chiaramente rispetto a Inter e Milan, di 200 milioni sul Napoli e sulla Roma, quindi voglio dire ha una forza, una volta riequilibrati i conti, che oggettivamente è superiore a quella delle altre squadre, quindi su questo si sta facendo leva dentro un progetto tecnico che è chiaro, perché la cosa importante per le squadre, poi chiaramente gli errori si possono fare, ma è che si deve partire con un progetto tecnico chiaro e la Juve credo che raggiunto insomma e Motta questo progetto lo abbia ideato e certamente non nelle ultime settimane.
No, ci lavorava sicuramente da mesi. 800 24 00 24, mentre arrivano tante notizie da Parigi che si sta preparando ai giochi tra qualche minuto con Marco, proviamo anche a mettere qualche numero su quello che andremo a vivere nelle prossime due settimane. Io vorrei sapere da Marco Bellinazzo se, come dice qualcuno in maniera un po' maliziosa, Octree sta cambiando le strategie dell'Inter invece, al di là degli annunci iniziali.
Ma no, nel senso che l'Inter è partito con un piano molto chiaro. Marotta e Ausilio insomma sapevano già da un po' che avrebbero vinto il titolo e che avrebbero dovuto costruire una squadra come si dice, no? con il doppione, ruolo per ruolo, perché l'Inter andrà a affrontare una stagione molto impegnativa che culminerà con il Mondiale per club. E quindi in quest'ottica c'è stata una pianificazione, quei giocatori che hanno preso Legacy, Zilinski e Taremi,
sì, i due parametri
esattamente
zero,
rientravano già in questo progetto, per cui c'era da sistemare poche cose e quindi a prescindere dall'entrata o meno di Octree in questa direzione si è andato. Octree oggi ha dato la certezza che non ci sono problemi di liquidità e che può intervenire in qualsiasi momento, dentro però ripeto un equilibrio che è quello classico ormai da cui dobbiamo abituarci e lo ribadisco insomma di entrate e uscite.
Sì, perché oramai no Pier, da parte del tifoso interista è una caccia al dettaglio, no? ogni operazione, ogni sì, ogni no, anche magari dentro una logica di dialettica interna che è normale, che c'è sempre stata prima di Octree, ci sarà dopo, e però si cerca di capire, no?
Se... guarda, scusami, la cosa fondamentale in questa campagna era la campagna dei rinnovi e quella è stata portata a termine anche quella tempestivamente.
Pier?
Sì, sì, ieri parlavamo di cantieri, quello dell'Inter chiaramente è un cantiere molto ben avviato. Cioè, mentre altri devono fare la rivoluzione, l'Inter può fare qualche piccola riforma e sta già bene così. Questo è il punto di partenza. Poi è chiaro che nel medio-lungo periodo, e Bellinazzo sicuramente magari ha qualche indizio più di noi, il tipo di gestione, il tipo di impegno, lo stile di management e quindi la libertà di spesa e la libertà proprio anche di la velocità, diciamo, di esecuzione delle trattative, insomma, tutto questo è un tema, è chiaro, perché comunque c'è stato un cambiamento e il cambiamento per sua natura può provocare delle conseguenze. Detto questo, mi sembra che il tipo di approccio che è stato scelto è un approccio estremamente rispettoso della professionalità di questo management insomma, il fatto che Marotta sia ulteriormente cresciuto anche in termini strettamente gerarchici è la dimostrazione un po' di tutto questo. Cioè qui non c'è un modello, non è qualcuno che viene da fuori con il suo modello. E forse
no, ma anche perché Pier, non è che negli ultimi 3 anni Marotta non abbia dovuto affrontare cessioni anche pesanti,
no, appunto,
anche l'estate scorsa.
Cioè, l'Inter di fatto da anni, abbiamo detto miliardi di volte, perché è oggi un modello vincente, perché è riuscito negli ultimi anni non soltanto a vincere in campo, ma a farlo all'interno di un percorso di miglioramento dei conti comunque significativo. Quindi è stata veramente una win-win, una vittoria in campo e vittorie fuori dal campo dal punto di vista economico. È una situazione quasi senza precedenti, o comunque molto rara, e questo chiaramente agli occhi di chi poi ha dovuto scegliere lo stile di management che c'è adesso ha avuto un impatto, e quindi secondo me è una decisione assolutamente corretta. Poi è chiaro che, come tutte le cose, ripeto, il cambiamento porta sempre con sé.
È soggetta a revisione,
rischio, no?
Certo, soprattutto se arriva qualcuno di nuovo. Giuseppe da Varese, 800 24 00 24. Giuseppe, buon pomeriggio.
Ragazzi, buon pomeriggio a voi.
Vai.
Ho una premessa, intanto sì. Un applauso a Pardo che molto tempo fa citò Hornby, quindi non buttiamoci sì. giù.
No, ma chi si butta giù?
Una citazione eccezionale fece, però voglio dire, da juventino, la difesa a posto, ma veramente a centrocampo chi c'è? Fagioli e Miretti, perché Kocmaier non arriverà.
No.
In attacco c'è Ildiz.
No, però perdonami, te ne sei persi un paio. Hanno preso Douglas Luiz, hanno preso Kefren Thuram. Cioè adesso
sì,
poi
ma
magari
ci sono 120 partite a momento.
Sì,
cacchio.
La metà poi però sono tante, sì.
Ma in attacco chi c'è? Ildiz che ha un quarto d'ora nelle gambe. Cioè, per me il profilo giusto di attaccante da mettere di fianco a Vlahovic era uno, dico, come Vialli.
Come?
No, come Vialli. Cioè,
sì,
ci vuole un attaccante
il migliore, diciamo, che c'è in questo momento su piazza. No, per carità, Giuseppe, si può fare tutto, però insomma mi sembra che la Juve ne stia facendo di cose, Pier. Fagli una citazione fatta bene.
No, beh, insomma, Orbi devi sapere che è stato un momento autoreferenziale. È stato, io a un certo punto dopo l'Erasmus ho cominciato a scrivere su un po' di giornali cose essenzialmente inglesi e quindi ho avuto modo di conoscerlo, e insomma lui ha avuto successo proprio a metà degli anni 90 ed è stato insomma emozionante per me, perché sono stato e sono un suo lettore anche poi ovviamente dei libri successivi dopo Febbre 90 e Alta Fedeltà. Tornando alla Juve,
mi sembra
Juve,
un po' pessimista,
me,
Giuseppe.
Sì, è un po' pessimista, anche perché poi insomma bisogna capire quello che era il punto di partenza, e qui per il malizioso Capuano c'è ulteriore trippa, per così dire, perché è chiaro.
Non
che,
mi sentirai ricordare che l'anno scorso la Juventus ha giocato una finale di Coppa Italia con Liling Junior. Cambiaso
Nicolussi
Caviglia titolari, non mi sentirei ricordarlo, certo. No,
guarda,
ma io non lo farò, l'hai fatto tu.
No. Ma guarda, su questo siamo allineati, cioè io sono assolutamente convinto che ci voglia nella valutazione dell'esperienza di Allegri equilibrio.
No, ma non si lamentava Allegri, perché dovrebbe lamentarsi l'amico Davarese per il centrocampo di quest'anno.
No, ma su Allegri c'è stato, secondo me, ma questa è la tendenza, diciamo, del giornalismo, da una parte e dall'altra, perché poi ci sono le due fazioni, quindi non è che sto dicendo che una è giusta e l'altra è sbagliata. Mi sembra che ci sia stato un po' di eccesso da una parte e dall'altra. È chiaro che poteva fare meglio. È chiaro che questo Allegri non è stato all'altezza del primo. È chiaro che il girone di ritorno dello scorso anno è stato a tratti vergognoso per la qualità del gioco, che era molto bassa. È anche vero che Allegri in questi anni ha dovuto gestire situazioni molto complicate, ha gestito secondo me molto bene il periodo della penalizzazione del secondo anno, ha fatto lo scorso anno secondo me una buona stagione, perché è vero che alla fine è arrivato lontanissimo dall'Inter, ma è anche vero che se c'è stata una squadra che per 5-6 mesi ha avuto il sogno di poter
ha fatto quel capolavoro
della semifinale con la Lazio e soprattutto della finale con l'Atalanta, che resta, perché ha battuto comunque in una partita secca una squadra che in quel momento era ingiocabile e l'ha battuta sul campo meritatamente. Quindi, come tutte le cose, io credo che ci debba essere equilibrio. Non è stato un Allegri da 8 in pagella, ma non è stato neanche un Allegri da 4. Ecco, questo è quello che penso io.
Pier, ti saluto che esaurisco con il professor Bellinazzo la questione Olimpiadi prima del maestro Turrini.
Bon voyage, benissimo.
E di Andrea
Au revoir, Pardo.
Au revoir.
Entriamo già.
Non
in
fare come Totò Peppino, eh? Non fare.
L'approccio è quello.
Chiarissimo, sì. Bellinazzo, che vai a fare concretamente a Parigi?
Beh, sarà, spero, insomma, una bella Olimpiade. Le premesse ci sono tutte. E proveremo, insomma, a raccontare un giorno sul sole sia un po' quello che accade nei vari campi di gara, ma anche tantissime aziende italiane che sono presenti a Parigi e che rappresentano delle forme di eccellenza all'interno dello sport business. E magari molti non sanno, ad esempio, che la pista d'atletica viene fornita da un'azienda italiana che si chiama Mondo, che poi è quella che faceva i Super Santos per i più nostalgici e che fa ancora, ma insomma l'abbiamo conosciuta per quella. Le piscine sono di un'altra azienda italiana che si chiama Piscine Castiglione, quindi le due i due sport che sono un po'
il re e la regina
degli Olimpiadi di fatto si svolgono dentro campi di gara che sono fatti da aziende italiane, ma perché sono campi di gara, come racconteremo, molto performanti proprio per lo sviluppo tecnologico. È così dal tiro a volo, dal canottaggio, insomma è tutto un mondo che rappresenta, diciamo, quel Made in Italy che in qualche modo poi troverà il suo rappresentante principale, come ha raccontato anche oggi il ministro dello sport Abodi, nella delegazione italiana che arriva a Parigi quanto mai numerosa.
Sì, è il record di iscritti italiani,
ma soprattutto 403, in un contesto in cui sono diminuiti sia, diciamo, il numero totale di atleti che il numero di eventi,
e senza portare neanche tutte le squadre.
Esattamente, questo è un altro purtroppo aspetto molto fondamentale. Avremo un italiano in ogni gara individuale, un italiano, un'italiana, perché più o meno c'è parità nella delegazione. Spero che alla fine non si misurerà, diciamo, il successo di questa spedizione come accade nel calcio sulla base dei risultati, quindi una medaglia in più in meno. La cosa importante, diciamo, è il numero molto alto di atleti, il talento diffuso che c'è. Ci sono il 9% della delegazione fatta di atleti, diciamo, di seconda generazione, non nati in Italia, e questo è un altro aspetto, quello della multiculturalità e della multietnicità di questa nazionale, molto bello a mio avviso, che va rimarcato, con tantissimi giovani, e quindi ci sarà da divertirsi, e per chi poi ama lo sport le Olimpiadi rappresentano una specie di grande parco divertimenti.
Sì, è un grandissimo Luna Park che ci terrà incollati al televisore, noi e voi incollati ai campi di gara per 2 settimane. Poi ovviamente da sabato mattina saremo lì a contare le medaglie sul medagliere,
ma
questo è
Io sarò il primo, ma insomma,
bellissimo ragionamento, però poi alla fine quello saremo a contare. Allora, io mi devo fermare. Buon viaggio, Marco Bellinazzo. Ciao,
grazie,
Marco.
Grazie a voi.
Abbiamo la borsa che incombe. E dopo la borsa arriva il maestro Leo Turrini e arriva Andrea Zorzi.
Tutti convocati.
Maestro Turrini, buon pomeriggio.
Sono in coda sull'Oppero Cormano e lei vorrà sapere come mai.
Io smagno, maestro. Come mai è in coda sull'Oppero Cormano?
Perché c'è un sacco di gente che vuole sapere, dato che siamo a ridosso dell'Olimpiade. Ma tra le altre cose, le nazionali della pallavolo, al maschile e al femminile, riusciranno finalmente a raggiungere il sacro Graal, quella medaglia d'oro che non hanno mai vinto pur avendo collezionato titoli di ogni genere? E io aspetto da lei un suggerimento, un'ipotesi di risposta, uno straccio di soluzione.
Io spero di sì, ma le dirò la mia, poi ne parleremo con qualcuno che è molto più dentro di noi in questa maledizione. Io penso che meno noi la nominiamo questa cosa del Graal, della medaglia d'oro, più aumentano le possibilità.
Ma lei è scaramantico.
Molto scaramantico, molto.
Ma come quelli che dicono, no, la parola scudetto non la si pronuncia, vietate, proibita, capito? Vabbè, allora via.
Lei ha letto, ha letto a proposito delle Olimpiadi che Jannik Sinner ha preso la febbre?
Ho letto, le dirò, sono preoccupato perché io sono in partenza appunto per la Ville Lumière, le dirò che purtroppo è la mia 16ª Olimpiade tra estive e invernali, no? E quindi mi sento un po' il Joe Biden della situazione, forse dovrei gettare la spugna. Invece c'è il rischio che dia forfè Jannik, e questa è una bruttissima notizia, perché il tennis con lui e non solo con lui per la spedizione italiana poteva, non lo so, trasformarsi in un Eldorado, una miniera, perché fra Sinner, la Paolini, i doppi, insomma, adesso speriamo
noi
che
siamo
sia
felici, maestro, se lei va alla 16ª Olimpiade, ma se proprio dovessimo scegliere ci manderemo quell'altro.
È meglio Sinner, lei dice che è meglio Sinner.
Senza offesa.
È meglio Sinner. No, non mi offendo, sono d'accordo anch'io. Sto a casa io, ci va lui. Sì, facciamo cambio.
Maestro, le faccio sentire una cosa, introduciamo l'amico con cui chiacchiereremo della maledizione.
Ok.
Toccata 14-7 per la squadra azzurra e prima possibilità di chiudere il match.
L'ora finale in un palazzetto pieno di gente, quasi tutti svedesi, ma erano già arrivati molti italiani, c'erano molti giornalisti e noi siamo arrivati in finale molto molto convinti, anche se la Svezia allora aveva una squadra molto forte.
E poi c'è Napoli, arriva Torte, siamo campioni d'Europa, siamo campioni d'Europa, ma non era mai un scherzo, è meraviglioso, Italia campione d'Europa, non era mai accaduto.
Chiusi l'europeo, prima medaglia d'oro della storia della pallavolo italiana, con un attacco che ho fatto male per tutta la vita.
Noi abbiamo scelto qualche voce qua e là dal documentario Generazione dei Fenomeni, che va in onda questa sera in prima serata su Rai 2, dedicato ovviamente alla miglior squadra di pallavolo del XX secolo, scritto da Paolo Borraccetti, Filippo Nicosia, c'è dietro lo zampino di Andrea Zorzi, c'è lo zampino del maestro Turrini nell'idea di santificare questo martedì pre-Olimpiadi, proprio parlando con il nostro amico Andrea Zorzi. Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, ben trovati, grazie dell'invito.
Con grande stile abbiamo messo solo la parte bella, abbiamo messo quella cosa che malignamente il dottor Turrini ha subito inserito. Perché non abbiamo mai vinto la medaglia d'oro, invece noi abbiamo messo lì le vittorie?
Ma voi avete fatto proprio la genesi, l'inizio di quella lunga avventura. Per la verità, la cosa bella di questo documentario è che racconta una lunghissima storia fatta di atleti diversi, allenatori diversi, che è durata per 10 anni, in mezzo a tante vittorie, qualche grande sconfitta, quella olimpica chiaramente la più dolorosa, ed è un racconto che abbiamo lottato perché sia collettivo. È un racconto con tante voci, tantissime voci, diciamo così, questa è la mia posizione personale, in una sorta di deriva individualista che anche gli sport di squadra stanno subendo. Raccontare una storia così meritava di avere tante tante voci, di quello che abbiamo provato a fare con questo documentario.
Un grande coro. Leo?
Beh, guarda, io sono contento di aver partecipato a questo docufilm, è fatto benissimo per merito di Zorro soprattutto, perché rende l'idea di una generazione. Adesso è detta anche dal titolo Generazione di Fenomeni, ma io preferisco parlare di una generazione di giovani uomini che giocavano a pallavolo. La pallavolo era uno sport, come si suoleva dire, di nicchia, no? Andavamo agli europei, ai mondiali prima di loro, non entravamo nelle prime 10, prima dico della Generazione di Fenomeni, appunto Zorzi, Bernardi, Toffoli, Gianni, Bracci, eccetera, Cantagalli. E arrivano questi e improvvisamente dal nulla ti portano sulla luna, ma lo fanno diventando popolarissimi, restando i ragazzi che erano. Questa è stata la cosa fantastica. Ho avuto il privilegio di seguire tutta la loro cavalcata con Belasco, soprattutto nella parte finale con l'allenatore brasiliano Bebeto. Non sono mai cambiati, sebbene siano appunto diventati famosi, ricchi e così via. Persino Zorzi, che mi fa piacere avere il telefono, che è un uomo che
arriva
da un altro pianeta,
sì,
capisci?
Sì.
Cioè Zorzi è uno che fa un figlio e lo chiama Numa. E io gli ho detto: ma perché non l'hai chiamata anche Marzio? oppure Tarquinio il Superbo.
Pensavo gli avessi detto perché non l'hai chiamato con un nome normale come tutti, Luca, Michele.
Aspetta, ti sei sicurato, visto che sto andando a Parigi io, Sinner non si sa. Zosi è uno che smette di giocare nel 98. E cosa va a fare? L'ha detto alle luci in un teatro alla Bastiglia per uno spettacolo teatrale di sua moglie, un matto totale. Però devo dire, in questa sua follia è stato il più grande opposto forse di tutti i tempi,
ed è
una persona adorabile.
Ma insomma, la cosa della detta alle luci è facile, serviva uno alto, no Andrea, per arrivare ai faretti. No, poi adesso parliamo di cose serie, adesso usciamo dal cazzeggio, parliamo. Senti, guarda, io mi veniva in mente ascoltando adesso Leo. Ma voi siete stati un po' quello che in questo momento è stato Sinner per il tennis, cioè ogni tanto succede questa cosa, parte da niente, o che poi apparentemente da niente, in realtà c'è dietro un grande lavoro, una generazione di fenomeni e ti obbliga a scoprire qualcosa che prima non conoscevi.
Allora, non so dirti se noi si assimili a Sinner, certo l'epopea di Sinner ha dimensioni veramente ciclopiche. Devo dire che il tennis però ha avuto altri momenti storici in precedenza in cui ha avuto un grande impatto. Diciamo che in Italia accade che talvolta c'è la grande mania, che sia Tomba, che sia Azzurra, che sia qualcosa di speciale, e stranamente avvenne con la pallavolo. La cosa per cui tengo di più è che non è facile avere un momento di grande vittorie, cose che è avvenuto con noi nel 89-90, la doppietta europeo e mondiale. Quello che caratterizza quella storia è che ha saputo andare avanti per molti molti anni. Tra l'altro c'è una cosa che mi piace molto, c'è un'analogia stretta con la squadra che andrà alle Olimpiadi, quella maschile. Loro sono campioni d'Europa in carica, del mondo, affrontano le Olimpiadi con il suo del pronostico, però devono affrontare un tema che veramente è decisivo in tutti gli sport, ed è quello di confermarsi ad altro livello. Come sapete, è più difficile e meno divertente che vincere la prima volta.
Perché è come saltare con i pesi alle caviglie, no? Quando devi confermarti.
Sì, così, nel senso che ci sono due grandi modalità. Uno, qualcuno riesce davvero a restare leggero, come dici te, a non mettersi quei pesi alle caviglie, o qualcun altro invece ha una forma così maniacale, ossessiva, da riuscire a isolarsi da tutto il resto. Sta di fatto che se le prime vittorie possono arrivare con leggerezza, con gioia, come se fossero dei sogni, le seconde vittorie vanno guadagnate con più fatica e sono meno divertenti.
Leo, lei c'era, vero, no? Alle prime, alle seconde, anche a quelle che non sono arrivate.
Io sono morto clinicamente ad Atlanta, al tie break perso contro l'Olanda 17-15. Non lo sa nessuno, ma io sono deceduto allora che abbiamo avuto il match ball di una generazione per vincere l'oro olimpico. Dopo, quello che vaga, che parla anche adesso con voi alla radio, è il mio ectoplasma. Io sono deceduto, come diceva Guzzanti quando imitava Prodi, no? Sono fermo come un semaforo perché sono morto in un incidente stradale 17 anni fa e non l'ho detto a nessuno. E io uguale, io sono morto con loro lì ad Atlanta. No, adesso devo dire.
Ma chi non si ricorda dove si trovava quel giorno, quel pomeriggio?
Lo so. Ma vedi questo, Giovanni, è un po' la loro maledizione, viene anche detto nel documentario che va in onda stasera, perché hanno vinto tutto tranne quella cosa lì, ma quella era la finale olimpica, e la gente comune si ricorda più quella sconfitta che i tre titoli mondiali consecutivi o i cinque titoli europei e tutti gli altri trofei. È la grande bellezza, talvolta anche disperante, dello sport. Volevo aggiungere nell'analogia, perché l'hai evocata, che c'è anche il grande ritorno sul palcoscenico olimpico di Giulio Velasco, che allena le nostre ragazze. Abbiamo fidato a lui Paoletta e Gonu, capito? Perché ci siamo detti, solo un filosofo che viene dalla Pampa potrà far rendere al massimo questa italiana non apprezzata dal generale Mannacci.
Ma non solo, non solo un filosofo,
c'è di tutto.
Solo un uomo con un carisma così, no Andrea?
Sì, è così. Allora, è così. Ci accennavo prima che per noi l'obiettivo condiviso con i ragazzi, dall'altro, era quello di provare a raccontare una storia collettiva. Non è un teaser, però vi racconto che il momento più drammatico della sconfitta al quinto set alle Olimpiadi di Atlanta, Andrea Giangio ha fatto un'intervista meravigliosa nel raccontare ciò che si ricorda di quei momenti, di quell'ultima palla che non finisce bene per noi. Quindi davvero per me è una grande sorpresa, perché Andrea ha fatto davvero un racconto meraviglioso. Julio Velasco chiaramente è quello che ha avuto anche negli archivi uno spazio gigantesco. Lui ha veramente, gli ha chiesto di fare qualunque cosa in quegli anni, era veramente in remida. In questo caso viene fuori, insomma, la sua intervista, ma l'intervista anche di tutti gli altri ragazzi. Noi davvero come delle persone cresciute, ovviamente imbiancate, incanutite, però felice di aver condiviso quegli anni, anche lì dimostrando alcuni conflitti che non diventano guerre, dimostrando che non era il mulino bianco, ovviamente non era la famiglia tutti felici, ma quelle voglie di dimostrare la nostra autonomia, indipendenza, competitività non è mai diventata un tagliare le gambe agli avversari. Questa è una cosa di cui siamo felissimi adesso come allora.
Sì, perché non è necessaria, no, questa cosa, no, che si debba essere tutti amici, tutti in uno spogliatoio in cui non succede niente, anzi ben venga, no, ogni tanto qualche sano scherzo.
A volte si diventa amici, strettissimi, perché si condividono cose bellissime, ma l'amicizia in senso stretto, cioè proprio la condivisione di ideali, di modalità di vivere, non è parte integrante di una grande squadra. In una grande squadra ci vuole un grande rispetto reciproco, la voglia di fare bene insieme a alcune cose. Poi, ripeto, nascono gigantesche amicizie, ma non tutti quei componenti sono amici in senso classico. Questa è una cosa davvero un po' banale, ma sicuramente importante.
Sì, banale se la raccontiamo noi, un po' meno se la racconta chi come te e tutti gli altri. Insomma, avete scritto una pagina di storia che è leggenda, e io trovo, poi adesso abbiamo il traffico, ci fermiamo un minuto, ma poi concludiamo la chiacchierata con Andrea Zorzi, io trovo che in realtà sia un meraviglioso complimento, il complimento più grande che si possa fare, se la gente dopo tanti anni, dopo 30 anni, ricorda quasi più quel momento in cui hai perso quella partita lì piuttosto che le vittorie, perché segna secondo me la saldatura. Io lo so che può essere, magari tu dici
sei un rivoluzionario, no, chiaramente allora sei un rivoluzionario.
No, io lo penso sia un atto d'amore, nel senso che è la certificazione che ti sei identificato così tanto in quel gruppo, in quei momenti, che alla fine ti ricordi quello che ti ha lasciato un senso di incompiutezza. Questo è.
Allora, condivido con te, ti ho detto rivoluzionario perché in questo momento pare che la performance e la vittoria sia l'unico modo per avere successo, invece tu dicevi qualche volta rimane invece quell'umanità, quell'imperfezione umana che è molto 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 bella. Quindi io sono felice di aver fatto questo percorso, felice di come l'abbiamo raccontato. È una lunga storia che è nata molti anni fa, poi ha avuto un po' di intoppi, alla fine si è realizzata anche grazie al fatto che c'è l'Olimpiade che sta per partire, e potrebbe essere il momento nel quale l'oro olimpico arriva in Italia, e quindi poi se ne parliamo ti racconto un paio di altre cose.
Allora, adesso ci fermiamo per un minuto di traffico, chiediamo ancora qualche minuto di pazienza ad Andrea Zorzi e insomma finiamo questa bella chiacchierata.
Tutti convocati.
Capitano Andrea Lucchetta, ricezione, Diago, palla per De Spain da seconda linea, Lucchetta difende, c'è il bagger, Topoli, il palleggiatore può solo appoggiare, Diago, proviamo col muro, resta in campo Cubano, pallone non cade, lottiamo ancora a rete, Lucchetta, Paolo, Berardi, campioni del mondo, sul tetto del mondo!
Maestro Turrini, se io avessi qui con me Andrea Zorzi, sa che cosa mi piacerebbe chiedere ad Andrea Zorzi?
Adesso lei me lo dirà, ma io veramente sono un po' in imbarazzo con lei e Zorzi, perché state volando altissimo. Prima del traffico, veramente. Vi siete messi a fare dei discorsi.
Le è piaciuto, sì.
Maharishi Yogi, il saltore dei Beatles in India. Ma voi dovete andare non sulla senda dove andrò io, ma sul Gange in India a dispensare la vostra saggezza.
Ma noi lo faremo.
Ma siete due fuori classe del pensiero assoluto. Allora, qual era la domanda, maestro Capuano?
La domanda è questa.
Maharishi Capuano,
siccome sono rimasto molto colpito dal concetto
Hare Krishna.
Sì, dal concetto della difficoltà, no, di presentarsi con i favori del pronostico, io provo a prenderla un po' più larga. abbiamo vissuto nel 2021 l'estate più bella sportivamente parlando della nostra vita, no? Gli europei di calcio, delle olimpiadi straordinarie.
È vero.
Ho visto tutte le previsioni che dicono che prenderemo più medaglie che a Tokyo. E
allora io, penso
io ne sono convinto e contento, però penso anche che sia un peso andare a fare delle olimpiadi, sì, che tutti si aspettano siano ancora più belle di quelle là.
Allora io sono d'accordissimo sul concetto base, è una banalità ma ripetersi è sempre più difficile del vincere la prima volta. Abbiamo sicuramente una generazione di atleti al maschile e al femminile estremamente competitiva in una varietà di discipline, perché dalla scherma al nuoto, dall'atletica leggera, le squadre di pallavolo, la pallanuoto, il judo e così via. C'è anche da dire sulla contabilità delle medaglie che sono olimpiadi in cui mancano i russi, sostanzialmente. Quindi ci saranno, per le note ragioni, ci saranno anche opportunità in più, non solo per gli italiani e le italiane, per tutti. Io credo che se si riuscisse a fare 40 più 1, visto che a Tokyo vincemmo,
come dice Malagò, medaglie,
sì, sarebbe un bel risultato, questo sì.
Boh, sarebbe un risultato straordinario, Andrea.
Sarebbe enorme, sarebbe gigantesco. Io aggiungo una piccola cosa riguardo al fatto che, come tu dicevi, essere favoriti ha sempre un grande peso, perché appesantisce tutto, è come se fosse una pellicola intorno a te che ti impedisce di liberare i movimenti con naturalezza, con libertà, con velocità. Questo è il peso per avere il pronostico. C'è un altro aspetto: le Olimpiadi nella pallavolo almeno sono meno partite rispetto a un mondiale e arriva subito quella importante con una squadra forte. Ultimo aspetto non trascurabile, ragazzi: il villaggio olimpico e le Olimpiadi sono un luogo magico, fantastico, eccitante, ma anche distraente. E non è facile restare così concentrati come lo si è quando ormai per abitudine sei in un albergo con altre squadre, ma che conosci in un ambiente un po' più specifico. Quindi questi aspetti sono ulteriori complessità di un'Olimpiade.
Senti, ma i ragazzi nostri, insomma, secondo te con che testa ci vanno? Adesso sto parlando di pallavolo, perché tu, sì, prima certo, hai fatto questa analogia, no? Campioni d'Europa, campioni del mondo, tra l'altro un gruppo giovanissimo praticamente ridisegnato, sì, da, sì, zero a metà del percorso. Fefe De Giorgi che conosce la strada.
Ma guarda, ci sono veramente mille analogie. La presenza di Fefe, per esempio, in qualche modo racconta anche questa storia. Poi due vittorie straordinarie con leggerezza, un po' di fatica l'anno scorso, ma anche loro, guarda, sono tecnicamente e fisicamente veramente fortissimi. Solo la Polonia teoricamente ha un roster un pochino più completo del nostro, e che non vuol dire che si può perdere solo con la Polonia, ma i nostri sono veramente forti. Stanno anche loro lavorando per consolidare questa nuova posizione che è legata al ruolo che hanno, all'età, alle relazioni. Per fortuna sono un gruppo che sta molto bene insieme. Anche lì questo non basta, occorre giocare bene a pallavolo, ma io sono convinto che l'Italia possa avere buone possibilità. Quella maschile sicuramente ha, come dire, la Polonia come maggior avversario. Quella femminile, paradossalmente, ci manca Turchia, una squadra fortissima, la Serbia mai trascurata, gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina, però è come se il grande avversario dell'Italia fosse l'Italia stessa, perché se dovessero giocare veramente bene come sanno fare, potrebbero rifare come hanno fatto in due NL, vincendo. Questo è un po' l'aspetto. Polonia, grande ostacolo per l'Italia, Italia femminile per l'Italia stessa.
Oh, ha capito, maestro Turrini, sono molto ottimista.
Sì, no, ma voglio fare un'aggiunta sul volley femminile, che c'è una spinta ulteriore per le azzurre, perché Paola Egonu ha promesso di dedicare la medaglia d'oro al generale Vannacci. Quindi io credo che questa sarà una motivazione extra, perché voi parlate come il Maharishi Yoga, sì, spargete petali di rose e così via, ma bisogna stare,
invece lei è stronzo al punto giusto. Sì, ma,
ragazzi,
ma lo sappiamo,
bisogna andare, voi fate molta teoria, bisogna andare sulla pratica, hai capito? Allora io penso che abbiamo due nazionali seriamente nel volley che minimo sono entrambe da podio. Poi c'è comunque, anche se ci sono meno squadre che al mondiale, come diceva Zorro, una concorrenza molto forte, e quando arrivi al dentro fuori ai quarti di finale può dipendere dall'abbinamento che trovi.
Io tengo le mani sotto il tavolo, vai avanti Leo.
No, nel senso che a volte te becchi un quarto di finale che ti arriva perché magari ha deluso nel girone una squadra che in realtà è fortissima, e lì è una finale anticipata. Abbiamo per certo due allenatori che sono molto preparati, molto esperti, perché sia De Giorgi che naturalmente Velasco hanno una cultura dello sport, dell'evento al massimo livello, che aiuterà molto i due gruppi. Diciamo che è un bellissimo sogno, perché ripeto, quelli come me morti ad Atlanta ormai circa 3 anni fa potrebbero risorgere a Parigi, hai capito?
Temevo dicessi ecco. 3 giorni fa e a quel punto avremmo chiuso tutto. No,
è vero.
Ragazzi, vi devo salutare, o meglio, devo salutare Andrea Zordi. Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, a stasera quindi.
Allora,
ragazzi,
questa sera, ciao, in prima serata su Rai 2, il documentario Generazione di Fenomeni, ovviamente dedicato alla generazione di fenomeni. Leo, ti tengo ancora un minuto, ti faccio sentire una cosa, voglio sapere cosa ne pensi.
È stato impressive when we let ourselves get on the car that is completely race.
Well, that's some gentle introduction.
No, mate, don't give me that. No. You guys give me the strategy, okay? I'm trying to rescue myself.
I'm not even gonna get into a radio fight with the other teams, Max. It's childish on the radio, childish.
No, voglio sapere cosa ne pensi dello psicodramma andato in mondo visione degli scambi radio di Verstappen, il suo ingegnere che dice che è un bambino.
Sì, hai fatto bene a fare sentire questo scambio così feroce tra Lambiase, che è l'ingegnere di pista.
Io
di
sto
Supermax,
con Lambiase, te lo dico.
E Verstappen, anch'io. Io però temo che ci possa essere un retroscena, nel senso che è così plateale questa rottura tra l'olandese volante e gli uomini della Red Bull, il suo team, anche le donne della Red Bull, perché la sua stratega di gara è una signorina considerata un genio, che lui con quel linguaggio domenica ha trattato proprio a pallate, dico Verstappen. Temo che ci sia dietro qualcosa, nel senso che sappiamo quello che sta accadendo nel clan dei bibitari, prima tutta la storia, lo scandalo di Horner, poi l'annunciato addio di Newey, guarda caso adesso la loro macchina ha perso competitività, non è più la migliore, nonostante Max al volante, la McLaren in questa fase del campionato è decisamente superiore, pasticciano anche sulle strategie. Io ce l'ho il sospetto che Verstappen, spinto da suo padre Jos, che odia Chris Horner, voglia andare alla Mercedes. Perché se no.
Abbia deciso di cambiare cavallo.
Ma sai, giustificare un atteggiamento così aspro, e poi pubblico, perché lo sanno che le conversazioni via radio vengono mandate in onda, no, dalle televisioni. Un linguaggio così aspro, così crudo, così polemico nei confronti della squadra per la quale corri da quasi 10 anni, che ti ha dato la possibilità di vincere corse a raffica e più di un titolo mondiale, mi sembra abbastanza strano.
Anche perché rischi di fare anche te un po' una brutta figura, no? Quello che se non ha proprio il giocattolino
Giovanni,
più bello di tutti.
Giovanni, bravo, c'è un'altra roba da dire, che sono 8 mesi che si sa ormai che Hamilton l'anno prossimo in Ferrari, e Mercedes continua a non dire con chi lo sostituirà. Sì, parlano del nostro ragazzino Kimi Antonelli, che ha vinto anche domenica in Formula 2, però è addirittura un minorenne. Io credo che Toto Wolff stia aspettando una risposta da Max Verstappen. Poi se succede è un altro di quegli scenari tra cause penali, risarcimenti da pagare, indennizi, perché quest'anno veramente la Formula 1 sembra beautiful, o per quelli più anziani, quando io ero ancora vivo, Dallas con JR.
Finalmente ci divertiamo.
Ne succede di ogni.
Finalmente ci divertiamo. Certo.
No, noi ferraristi molto
un po' meno. Però almeno questa volta si è rimasti in pista fino alla fine, più o meno.
Beh, quello sì, dai eravamo quindi, lì, dai. Guardavamo le McLaren col binocolo, ma va bene.
Maestro, la devo salutare, la devo lasciare al suo viaggio verso Parigi.
Ci sentiamo da Parigi.
Mi raccomando.
Mando Sinner.
Appunto, bene. Se trova Sinner, mandi bene. Lui. Meglio.
Grazie.
Ciao Leo, buon pomeriggio. Buon lavoro anche a te. Ciao. Siamo arrivati in fondo, ragazzi. Io ringrazio Michele Lasserra, autore di questa puntata. Ringrazio anche Carmelo Lauricella e Gianmarco Ferronato, che si sono alternati in regia. Tutti convocati torna domani alle 14.